O Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci oggi con accenti di speranza. Frantuma la corazza della nostra assuefazione all'esilio e ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. Bene, cari fratelli, in questo settimo capitolo arriviamo direttamente, visto che abbiamo iniziato con il Gesù che prega, nel settimo capitolo, dopo aver fatto i salmi delle ascensioni, noi arriviamo a Luca, che è il Vangelo che maggiormente presenta, come dicevamo proprio all'inizio, rappresenta il tema della preghiera. Le sue parabole sono davvero mirabili. Abbiamo già esaminato il Padre, lo ricordate, che fa parte del capitolo 11. E oggi andiamo a guardare una parabola che nei titoli che spesso si danno nelle Bibbie viene chiamata la parabola dell'amico importuno. Questa persona che va a importunare ora tardi un altro amico. Ma in realtà il titolo dovrebbe essere un altro, l'amico importunato, perché dei due è il vero protagonista. Ma andiamo per ordine e guardiamo questo testo molto breve ma molto bello. Siamo al capitolo 11 e siamo ai versetti 5-8. Dice il testo: poi disse loro ai discepoli: chi tra voi avrà un amico e andrà da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché un amico, un conoscente, è giunto da me da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti? E quello dall'interno gli risponde: non procurarmi fastidio, già la porta è stata chiusa e i miei figli sono a letto con me, non posso alzarmi e darteli. Dico a voi che se anche non si alzerà a darglieli perché suo amico, almeno per la sua insolenza o insistenza si alzerà e gli darà quanti gliene occorro. E poi c'è una sorta di allargamento, e io dico a voi: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre fra voi a cui il figlio chiederà un pesce al posto del pesce gli darà una serpe? O se chiederà un uovo gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare ai vostri figli doni buoni, molto più il Padre dal cielo darà lo Spirito Santo a quanti glielo chiedono. Ecco il testo, la parabola nei primi 8 versetti e poi questo allargamento che fa Gesù. Il testo è veramente mirabile. Notate che Gesù inizia proprio con quella domanda retorica: chi di voi? A chi si riferisce? Non dimentichiamo che siamo all'interno di quello che è il grande viaggio che Gesù ha iniziato in 951, il grande viaggio che lo porterà a Gerusalemme. Sta istruendo i discepoli, per cui l'insegnamento è rivolto a loro e dunque a noi, ma poi anche agli ascoltatori. È interessante perché vedete che nel versetto 5 abbiamo due volte la parola amico, si parla di amicizia. Al versetto 6 c'è un conoscente, un altro amico, insomma qualcuno che è arrivato a ora tardi e si aspetta di trovare ospitalità. Ovviamente siamo nella tipica scena del mondo orientale, dove l'ospitalità è un valore essenziale. E d'altra parte l'arrivo a ora una così tardi si spiega perché in genere durante il giorno è molto caldo e quindi si camminava col fresco della notte. Quindi nessuna meraviglia la reazione che viene dall'interno della casa. Casa, per modo di dire, un grande stanzone, un po' come li abbiamo noi a Pompei, quei negozi, dove la vita si svolgeva per tutta la giornata, semmai c'era il bancone per vendere qualcosa, per lavorare, di notte poi si chiudeva la porta e si dormiva al centro dove c'era stato il fuoco, i piccoli e i più deboli, sulla parete all'interno le altre persone, un solo stanzone. Ovviamente, essendo un unico ambiente, era inevitabile che chiunque poi si muovesse svegliasse gli altri. Era una sola stanza. Attenzione, perché nelle parabole è importante trovare il punto nodale, il punto che apre, la chiave, la serratura. Perché il personaggio centrale non è l'amico inopportuno, quello che va a quell'ora, ma è l'amico importunato. E la domanda che Gesù pone all'inizio è interessante. Chi di voi? È come se si volesse suggerire che è impensabile una risposta negativa. È un amico che va da un altro amico. Da un amico non ti aspetti un diniego, no? Certo, alzarsi procura fastidio, il senso della fatica, dello sforzo, ma c'è l'amicizia e quindi va superato in funzione dell'amicizia. Notate, qui si spinge sul ragionamento, no? Se un amico per amicizia si sveglia e viene ad aprirti alla fine, ha maggior ragione. Pensate se noi andiamo a chiedere al Signore. Ecco perché poi Gesù farà quell'ampliamento. Che vuole dirci la parabola? L'insegnamento sta proprio qui. Non è se il fatto è infastidito o meno, o se gli si chiede uno sforzo a questo amico importunato, ma il fatto che è in una relazione. Vedete come torna il concetto di relazione? Sta bussando alla porta un amico. Ecco perché Gesù dice: io dico a voi che se anche non si alzerà a dargli perché è suo amico, ma state attenti a come dice Luca, almeno per la sua insistenza, la naidea, testo greco parla di insistenza, insolenza, si alzerà e gliene darà quanti gli occorrono. Cioè, la parabola, già al versetto 7, vuole dire che c'è una sicurezza di essere accolte. Voi vi perdete qui a Cesto Covo una sera che siete ed è bucato, e chi chiamate? Chiamate ai fratelli che voi conoscete. Alle 2 di notte, alle 3 di notte, ma certo, e chi potete chiamare? Si chiama la persona che certamente è un amico, hai la sicurezza di essere accolto. Alla fine, tutto sommato, l'amico si alzerà, verrà, supera anche l'incomodo. Qui Gesù vuol far capire, a maggior ragione, voi che pensate? Che Dio che si mette in relazione con voi non lo farà? Vedete come nella parabola Gesù rivela il pensiero di Dio, non quello dell'uomo. Per questo, quando leggiamo i testi biblici, attenzione a scoprire la logica che Gesù mette, perché è quella che dobbiamo scoprire. Vedete, Gesù quando racconta le parabole, lui che è un maestro in questo, non lo fa solamente per saggezza. Le parabole sono una rivelazione meravigliosa. Perché si insiste? Uno può pensare, leggendo, almeno per la sua insistenza gli aprirà la porta. Ma attenzione, qual è il rapporto tra l'insistenza e l'amicizia? Noi pensiamo sempre che sia insistente, no? Uno bossa, bossa, bossa perché vuole essere aperto. Ma non è l'insistenza che fa aprire la porta. E non è l'amico che bussa il personaggio principale, è quello che apre. Puoi stare davanti a quella porta in eterno. Il soggetto principale è l'amico che da dentro, vista la tua insistenza, ma non per la tua insistenza, ma per l'amicizia che lo lega, e vabbè, mi alzo, vengo. Guardate quanto è interessante saper leggere nel verso giusto le parabole. È l'amicizia che permette l'insistenza e che apre la porta, non viceversa. Possiamo dire che ancora una volta è la relazione il cuore della preghiera. La relazione rafforza anche il pregare. Ecco perché io do il titolo a questa parabola non dell'amico importuno, perché se io dico l'amico importuno metto la telecamera su questo qui che va a bussare. No, io la devo mettere all'interno di quello stanzone, quando a quell'ora sta dormendo, si sveglia, sto povero disgraziato ha bisogno di tre pani. Tre pani era come dire, la cena che si offriva, 3 pani al mese. La cena frugale, ma erano 3 pani. Quindi si alza. È l'amico importunato il vero protagonista, non chi bussa e chi continua a bussare. Quindi, come al solito, vedete, dobbiamo stare attenti a non leggere, diceva Padre Pio, leggiamo il Vangelo da sotto il telaio. E i nodi vediamo, non capiamo nulla. Dobbiamo leggere il Vangelo dal ricamo. Se uno legge la parabola sull'insistenza, non capisce. Crede che sia l'insistenza a far aprire quella porta. Ma non è così. L'amico che sta dentro sa che dall'altra parte c'è un amico che sta bussando, è in difficoltà, per cui è la loro amicizia che in quel momento lo spinge. Quindi guardate quanto è importante saper leggere in un modo importante. Ecco perché Gesù, dopo questa parabola, fa questo allargamento, un embolismo si chiama, e porta 3 verbi all'imperativo, no? Quindi un imperativo presente a indicare un'azione continuata, che ha un sapore, un colore di saggezza popolare. Chiedete, cercate, bussate e continuate a farlo, chiedete e continuate a chiedere, cercate e continuate a cercare, bussate e continuate a bussare. Vi sarà dato, troverete e vi sarà aperto. E notate che il primo e il terzo verbo sono passivi. Vi sarà dato, vi sarà aperto. E quel passivo sottolinea quello che sta dentro. È Dio che vi viene incontro, non siamo noi che possiamo insistere. Questo è interessante. Non si deve fare l'errore di pensare che i verbi vogliano sottolineare l'insistenza. Al contrario, c'è sempre al centro la verità che la preghiera, attenzione, la preghiera è efficace non per l'insistenza, ma perché chi dall'altra parte ascolta è il Padre. Quel Padre che abbiamo incontrato nel Padre nostro, capitolo 11, versetti 1-4, che abbiamo commentato nel nostro primo incontro. A chi bisogna chiedere? Cosa dobbiamo cercare? A chi bussare? È chiaro che Gesù vuole insegnarci che se tutto viene dal Padre, è chiaro che i discepoli di Cristo Gesù, gli apostoli di Gesù crocifisso, sono orientati a cercare e a chiedere il regno di Dio. Per cui dove dobbiamo bussare? Al cuore di Dio, perché ogni cosa viene dall'alto. E le immagini finali sono molto forti, i versetti 11 e 12, molto forti, è strano. Si parla di serpe invece di pesce, di scorpione invece di uovo. È un linguaggio ovviamente iperbolico, no? Per dire che dall'altra parte c'è una paternità umana. Ma quale padre darebbe un figlio una serpe invece del pesce? O uno scorpione al posto dell'uovo? Ma quale padre? Vedete queste domande retoriche, molto belle. Gesù vuole dirci che Dio è continuamente disponibile nei nostri confronti. Ecco la divina misericordia. Dio tracima d'amore. Ecco perché chiude. E voi non pensate che il Padre dal cielo vi darà lo Spirito Santo a quanti glielo chiedono? Ecco che cosa dobbiamo chiedere, lo Spirito. Questo è il cuore della richiesta, perché chi guida gli uomini e guida la Chiesa è lo Spirito Santo. Lui ci insegna a comprendere, Lui ci rivela la volontà del Padre, Lui ci insegna e ci aiuta a realizzarla. Ecco allora che la parabola arriva a una valenza, a una prospettiva ecclesiale, no? Pentecoste. Pentecoste non è un evento puntuale, è un evento continuo. Anche negli Atti sono tante le Pentecoste e continuano. La Pentecoste continua, perché è un evento continuamente che sta per avvenire, è un cantiere aperto. E allora cosa ci insegna questa prima parabola dell'amico importunato? Quindi oggi in poi cambiate il titolo. Se veramente il Vangelo di Luca è una scuola di preghiera, la quale siamo educati a rivolgerci al Padre, è chiaro che dobbiamo sapere che in qualunque momento dobbiamo chiedere nel pregare quello Spirito. È il protagonista della storia lo Spirito Santo. Senza di lui non faremo nulla. La Chiesa senza lo Spirito Santo non farà nulla, diventa un'organizzazione. E invece no, la Chiesa è un organismo vivente, perché è lo Spirito che la anima. E quindi questa prima parabola oggi ci mette davanti al volto del Padre, perché vuole indicarci che non è la nostra insistenza, non dobbiamo tirare per la giacca il Signore, pensando che più parole usi come i pagani, più insistenza hai, più Dio ti ascolta. No, è la confidenza. Per questo abbiamo imparato Abba, papà. Dio è papà, ti ascolta, ti avvicina. Quindi attenzione a tutto questo. Ma c'è un'altra cosa ancora da dire, una seconda parabola, che più o meno ricalca questa qui del capitolo 11. Siamo al capitolo 18, dove Gesù ci insegna a pregare sempre senza mai mollare. Anche qui l'episodio è interessante. Inizia con la domanda dei farisei su quando viene il regno di Dio, e Gesù dice che il regno di Dio non viene in modo che possa essere notato. Il regno di Dio è già in mezzo a voi, dice Gesù al capitolo 17, versetto 21. Per cui Gesù, vedete, quando gli fanno delle domande, nelle risposte, state attenti, egli che fa? Sposta l'accento, dando una diversa concezione del regno. Infatti Gesù non darà dei segni percepibili. Racconta appunto le parabole per far capire quei segni precognitori e indica l'evento del figlio dell'uomo. Lo troveremo anche stasera in Matteo 9:1-8, il figlio dell'uomo. E riporta come chiave di lettura ciò che succede ai tempi di Noè. Gesù fa una ripresa di quel testo. Al tempo di Noè, prima che arrivasse il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Sono quattro verbi che durano. Cioè, che vuol dire? Facevano vita normale. E non si accorsero che il diluvio e la pioggia di fuoco stavano per arrivare. È un monito molto forte, quasi a dire, vigilate, state attenti. Ma guardiamo il testo della preghiera, capitolo 18, dal versetto 1. Dicevo loro una parabola sulla necessità di pregare, sempre, senza mai scoraggiarsi. C'era in una città, dicevo, un giudice che non temeva Dio e non rispettava nessun uomo. Non si curava di nessuno. C'era anche in quella città una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia contro il mio avversario. E per un certo tempo egli non volle. Ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non rispetto nessun uomo, dato che questa vedova mi dà tanta seccatura, fastidio, le farò giustizia, perché non venga senza fine a tormentarmi. Poi il Signore disse: ascoltate che cosa dice il giudice iniquo. Ma Dio, quel ma è forte, ma Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Indugerà nei loro confronti? Vi dico che farà loro giustizia prontamente, in breve tempo. Tuttavia, il figlio dell'uomo alla sua venuta troverà ancora la fede sulla terra? Interessante come inizia proprio col versetto 1 con una considerazione di Luca, no? Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare. Il contenuto della parabola, dice Luca, attenzione, Gesù ci sta educando alla preghiera. Nel versetto finale, quello 8, Luca richiama il figlio dell'uomo. Quindi riprende il discorso finale, quello escatologico. E poi ci dice che bisogna considerare che la preghiera è necessaria. È necessaria la preghiera perché si perseveri nella fede. Perché quella finale troverà ancora fede alla fine. E notate che, come abbiamo visto all'inizio, quindi o facendo un'inclusione, vita di fede e vita di preghiera sono l'identità del cristiano. Devono essere una costante nella nostra vita. Continuamente relazionarci a Gesù. Notate che il personaggio, i due personaggi qui sono questo giudice iniquo. A quell'epoca i giudici facevano quello che volevano, molto corruzione, e c'era dall'altra parte una vedova, quindi una delle categorie a rischio, una di quelle categorie che la Bibbia ha sempre difeso, i poveri, i piccoli, la vedova. Sono due personaggi molto diversi. Notate che del giudice iniquo Luca mette il tratto morale davanti: non teme Dio, non rispetta nessun uomo, è un prepotente, fa quello che vuole. Molto forte. E chi non teme Dio non osserva neanche i suoi comandamenti, quindi è uno che trasgredisce la legge. E colpisce questo fatto. Gesù prende come riferimento un personaggio del genere. Come mai? State attenti, perché le parabole sono davvero deliziose. D'altra parte c'è una vedova, una categoria protetta dalla legge, abita nella stessa città del giudice e lei si aspetta giustizia. Notate che Luca ha detto all'inizio la necessità di pregare e di non scoraggiarsi mai. Quindi sta parlando anche al comportamento dei discepoli. E anche a noi che forse tante volte pensiamo di non essere ascoltati, o peggio ancora, siamo delusi. Quante volte pensiamo che il Signore non ci ascolti o non ci voglia rispondere addirittura. Ecco perché c'è quel sempre che vuole spronare alla fiducia. Già una prima considerazione ce la fa fare Gesù in questa parabola, no? La relazione con Dio non va mai indebolita, nemmeno lacerata, meno ancora che messa in discussione, mai. Ecco perché alla fine c'è quel prontamente, che è una conferma di quel sempre. Quindi stiamo attenti ancora una volta a leggere bene, come abbiamo letto l'amico importunato, no? Attenzione, perché noi mettiamo sempre l'attenzione sull'insistenza, cioè la costanza di non perdere mai di vista ciò che è fondamentale, una cosa, aderire a Dio, no? E allora ci facciamo la domanda: ma in questa seconda parabola chi è il protagonista? La vedova o il giudice? Quel giudice iniquo? Notate che leggendo la parabola ci viene spontaneo dire che il personaggio principale è la vedova. Ma non fatevi ingannare. È come l'amico importuno che bussa. Luca, non dimenticate, è molto fine, è l'unico greco, è un grande letterato anche. Però attenzione, perché Gesù ha detto: ascoltate che cosa dice il giudice iniquo. E notate che paradosso, Gesù rivela il comportamento di Dio prendendo un giudice iniquo. È incredibile. Sembra quasi che ci disorienti. Ma attenzione, in realtà Gesù approfitta di quel comportamento per sbloccare la situazione. È un ragionamento per assurdo. Se perfino una persona disonesta, per qualunque motivo egoistico l'abbia fatto, non ci interessa, ma lo fa. Quindi vedete, parte da un esempio negativo. A maggior ragione, voi non pensate che Dio intervenga prontamente? Che faccia giustizia? E ancora una volta c'è un rovesciamento. Non è l'insistenza della vedova, che può rimanere forse, non so, volete controllare davanti alla porta? Valdemaro, se c'è ancora la vedova, può darsi che sia ancora lì. No, sto scherzando. Poteva stare lì in eterno. ma se non le aprono la porta, se non le fanno giustizia, lei è ancora lì. Quindi vedete come c'è un capovolgimento, no? Quello che gioca il ruolo fondamentale è chi apre, è chi decide. Se l'ha fatto un giudice iniquo, pensate un po' il Padre vostro che è nei cieli. E pensate che Dio vi trascuri? Non metterlo mai in discussione. È strano che proprio Luca mette delle persone, stranamente, lo farà anche al capitolo 16 con quell'amministratore scaltro, vi ricordate? Che rubava, però è stato intelligente, Fronimos. No? Notate che la richiesta della vedova è fammi giustizia. Bisogna notare che nel testo, io ve l'ho messo in corsivo, 4 volte c'è questo fammi giustizia, si parla di giustizia 4 volte, a rimarcare che è un tema centrale, non solo di questa parabola, ma delle scritture. I deboli chiedono giustizia, è il grido dei poveri verso Dio. E allora vedete, la parabola ci dice, non solo mentre preghi non bisogna raffreddare la relazione, ma anche nell'attraversare momenti di ingiustizia c'è la stessa esortazione, non scoraggiarti, non mettere in discussione la tua relazione con Dio, non pensare di essere deluso, che Lui non ti ascolti. Quante volte i poveri, i sofferenti, soffrono a causa delle ingiustizie, potrebbero pensare di essere abbandonati da Dio, o potrebbero reputare che l'ingiustizia prevalga. Gesù, nel suo esortare a comprendere ciò che ha fatto il giudice iniquo, vuole richiamare una certezza per noi. Dio interverrà prontamente, in modo inatteso, come sa fare solo Lui. Quando siamo saliti al santuario il primo giorno, camminando, avete notato che mi sono fermato davanti alla statua di quel sacerdote, proprio Lusco. Ero in seminario io quando successe quella tragedia. Oggi lui è a cospetto di Dio, ma chi l'ha ucciso? Guardiamo la storia con gli occhi di Dio. Guardiamo i martiri di oggi. C'è sempre un esodo da fare. Ecco perché la parabola capovolge a sorpresa ogni aspettativa umana. Perché se gli uomini vivono problematicamente l'esaudimento della preghiera e della richiesta di giustizia, Gesù rovescia e mette al centro, e quindi come inizio, il problema della fede. Il problema è sempre la relazione. Non preoccuparti, non angustiarti, non perdere l'entusiasmo. Bisogna perseverare fino alla venuta del Figlio dell'uomo. Ma l'aveva detto pure Marco 2 settimane fa, ricordate, il granello di senape. Dio semina cose che non si vedono nemmeno, ma aspetta che porti frutto. Vedrai il regno di Dio. Che cosa fa? La Chiesa in 2000 anni di storia, quante ne ha attraversate di difficoltà? Il problema è uno solo. Come sempre, gli uomini gettano la preoccupazione su Dio, ma Dio è una costante, il Padre è costante verso di noi. Il problema è che Gesù rovescia. Voi vi preoccupate se Dio vi ascolta, se vi esaudisce, se è verso di voi. Non preoccupatevi di questo, quella è una costante. Piuttosto, ecco, il piuttosto rovescia. Quando lui tornerà, troverà ancora la fede? O ci troverà come ai tempi di Noè, mangiano, bevono, si sposano, fanno le proprie cose, arriva all'improvviso la catastrofe e noi non ce ne accorgiamo. Cioè, Gesù ci fa riflettere alla fine della parabola che ciò che è importante è questa relazione con il Signore. Perché vedete, la fede biblica, fratelli miei, è sempre inquieta, tra virgolette, cioè è una fede sempre alla ricerca. La vera fede, quella biblica, è sempre in esodo, sempre in cammino. Se manca questa tensione, allora si ricade dalla fede alla religione, si ricade nello schema pagante, ma non è fede quella. Ma il figlio dell'uomo troverà la fede? Questa domanda ci deve inquietare, svegliare. Stiamo procedendo in una relazione continua di fede, di vita, di preghiera verso di Lui? Perché è questo quello che conta. Ecco i nostri esercizi. Chiudo questa lezione con una terza parabola, quella del capitolo 18, da 9 a 13. Perché una parabola, anche qui, a stare attenti, perché si descrivono due atteggiamenti, il fariseo e il pubblicano, è famosa, due atteggiamenti irrispettosi della relazione. C'è chi presume di sé davanti a Dio e chi invece con molta umiltà è proprio all'ultimo posto. Luca ci dà veramente con maestria la bellezza di questa parabola, ma ascoltiamo il testo. Siamo al capitolo 18, versetto 9. Disse ancora questa parabola a certe persone che a proposito di se stesse erano sicure di essere giuste e disprezzavano gli altri. Questo il verbo sotto exuteneo significa non considerarli nulla, per niente. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano, l'esattore. Il fariseo in piedi pregava così tra sé: oh Dio, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e nemmeno come questo pubblicano esattore. Digiuno due volte alla settimana, il doppio. Pago la decima di tutto quanto guadagno. Il pubblicano invece, stando lontano, non voleva nemmeno alzare i suoi occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: oh Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Io dico a voi, questi discese a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, poiché chiunque si innalza sarà umiliato, e invece chi si umilia sarà innalzato. Interessante il particolare, no? Ci sono persone che presumono, credono di essere già giuste. L'arte di Luca è stupenda, eh? A una prima lettura sembra che la scena che si svolge nel Tempio voglia descrivere due modi di pregare. Se la leggiamo così la parabola, come prega il fariseo, come prega invece il pubblicano. Due uomini sono saliti, un fariseo e un pubblicano. Ma in realtà, vedete, ecco la maestria di Luca. Non sta descrivendo due modi di pregare, ma sono due modi di essere molto diversi, addirittura opposti. Per cui l'oggetto della parabola, non vi fate ingannare, non è tanto il pregare, non è quello l'oggetto centrale, ma la relazione con Dio e anche con il fratello. Vi ricordate Genesi 3:9? Adamo, dove sei? Dov'è Abele tuo fratello? Quelle domande preoccupate di un Dio che cerca, non di un inquisitore, Adamo, dove sei? No, alla brezza della primavera, della sera, Dio scende nel giardino. Ma lo fa perché si prende cura. Bisogna saper di leggere quei testi. Non Adamo, dove sei? No, Adamo, dove sei? È la paternità di Dio che ci cerca. Queste due domande, Genesi 3:9 e Genesi 4:9, facili da ricordare, spingono a decidere come essere. Rispondere al dono della vita, prendersi cura del fratello. La fede cristiana, vedete, viene presentata tutta qui. Come inizia la preghiera del fariseo? Vi dico subito che non dice bugie, dice la verità. Lui tutto quello che dice lo vive, davvero. Addirittura fa digiuno due volte alla settimana, gli era chiesto una sola volta. Come inizia la preghiera del fariseo? Con ringraziamento, come fanno le preghiere giudaiche, ebraiche. E fa risalire a Dio ciò che egli presume di sé. All'apparenza sembra che ci sia una grande attenzione del fariseo verso il Signore, ma poi pian piano, leggendo il suo monologo, che è inopportuno, si vede che sotto c'è una egolatria terribile. Io faccio, io dico. Luca ci sta dicendo, sta attento. Siamo davanti a due monti opposti. Lo scrupoloso, questo fariseo che tutto sommato è sincero, ripeto, non dice menzogna, perché ciò che dice è realmente la sua esperienza, no? Però c'è sotto c'è la superbia. E l'altro invece è un pubblicano, una delle categorie ritenute impure, peccatori e pubblicani. Ne parlerà Luca al capitolo 15. Gli scrivi ai farisei mormorano, e invece i peccatori e i pubblicani si avvicinano a Gesù. I vicini si allontanano e i lontani si avvicinano. Che inversione. Luca ama mettere sempre in parallelo i personaggi, l'abbiamo visto finora. Ha un'arte stupenda. Ovviamente il discorso è che il fariseo si ritiene giusto. Lui crede di fare tutto con giustizia. C'è la possibilità, non solo per il fariseo, ma anche per noi fratelli cari, che ponendo la fiducia solo in noi stessi, finiamo per porre la fiducia nelle regole, più che in colui che ci sta ascoltando. C'è un rischio, che è quello del fariseo anche per noi, cioè di una vita devozionista, osservanti delle regole che diventano assolute. Io ho fatto tutti i 15 venerdì, no, i sabati, tutti i 9 venerdì, 15 sabati, dico la corona del rosario ogni giorno, vado a messa, ma è qui casca l'asino. Metti avanti il tuo io o metti avanti il tuo Dio? Cioè noi siamo osservanti a volte delle regole e le facciamo diventare assolute, ma l'assoluto è uno solo, lui, Echad, un unico Dio. Vedete, le parole pronunciate dal fariseo colpiscono perché? Perché affermano ciò che è la regola di vita che lui segue, due volte il digiuno, la decima. Lui non sta mentendo, si sforza di essere quanto più devoto alla sua spiritualità e non si può accusarlo di essere ipocrita, dice la verità. Ma dove sta il suo errore? È nella chiave di lettura del versetto 9. Egli pone tutta la sua fiducia nella sua giustizia, non in quella di Dio. Anzi, se leggete bene, si ritiene incredulo presso Dio. Non si aspetta da lui la misericordia, non si aspetta la salvezza come un dono. Vuole il premio, consegna i punti e vuole il merito. Non dimenticate che Luca è discepolo di un grande Paolo, davanti a Dio meriti. E chi di noi ha meriti davanti a Dio? Nessuno. Come ci somiglia? Fa molto riflettere l'atteggiamento del fariseo. Lui non è un dissimulatore, ha gli occhi puntati non su Dio, ma su di sé. Il suo errore è proprio nel suo atteggiamento, nel suo modo di pregare. Poi tra l'altro, mentre sta pregando, dice, non sono come quello che sta in fondo al luogo che sta. Ma invece di pregare ti giri indietro, sembrano le nostre bizzocche. Non sono come quello, il pubblicano. Ma prega, stai davanti a Dio, guarda a lui. Guardate che anche la geografia della parabola, quanto è bella. Ecco dove sta l'errore. Non si aspetta più niente da Dio. C'è tutto lui, ha solo meriti. Quindi il vero errore è nel suo atteggiamento, il suo modo di vivere e di pregare. Guarda solo a se stesso, non si mette più davanti a Dio. La sua vita è autocentrata. Alla fine anche il suo cammino spirituale diventa autoreferenziale. E così la fede muore, inevitabilmente. Diventa statica, inattiva, non esce più da se stesso. Non c'è più questa attenzione verso Dio. E invece l'altro, sto povero disgraziato, il pubblicano, odiato sia dal suo popolo che dai romani, perché facevano un mestiere sporco. Poi tra l'altro stasera, il testo che le proclameremo nella liturgia, Matteo 9:1-8, c'è la vocazione proprio di Matteo, capo dei cabellieri, dei pubblicani, diventa addirittura un apostolo. Ecco, vedete, Luca tratteggia in modo molto delicato questa persona, si mantiene lontano, in modo dimesso, non si mette in prima fila, addirittura, dice Luca, non ha il coraggio di alzare lo sguardo, non guarda il cielo, cioè ha paura davanti a Dio, si batte il petto, è molto essenziale, è cosciente di essere un povero peccatore, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Emerge in questa figura del pubblicano la coscienza della verità su di sé. Quest'uomo prende coscienza che ciò che commette, che ciò che vive è delittuoso. Lui sa che il suo guadagno è disonesto, lo fa sulla spalla della povera gente che già era angariata dalle tasse dei romani. Questi sono dei veri usurai, riscuotevano le tasse ma ci mettevano poi l'usura sopra, facevano dei guadagni turbi. E come sono le sue dichiarazioni? Certamente vere e sentite. Non indicano tanto l'atteggiamento di umiltà, piuttosto emerge dentro di lui la coscienza del disgusto delle sue azioni criminose. Desidera voltare pagina, ma sa che non può farlo da solo. Chiede a Dio il cambiamento. Cambiami la vita, Signore, sono peccatore. E vedete che questo atteggiamento è l'opposto di quello del fariseo, che conta tutto su di sé, che non chiede nulla al Signore. E invece questo povero usuraio si rende conto che non può gloriarsi delle nefandezze che ha compiuto. Ecco perché la parabola dice: io dico a voi. Notate, è veramente interessante. Questa parabola ci fa capire come dobbiamo relazionarci al Signore, sia nella vita che nella preghiera. Ognuno di noi è chiamato a camminare, come diceva il grande San Giovanni Bosco, sotto lo sguardo continuo, misericordioso del Signore. Noi dobbiamo davvero stare sotto lo sguardo del Signore, aspettarci tutto da Lui. Perché, come diceva al capitolo 17, così anche voi, quando avete fatto tutto quanto vi è stato ordinato, dite, dice il Signore, siamo servi, testi tiranici inutili. Ma che significa quel termine? Servi a cui non è dovuto nulla, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. E Pietro nella prima lettera direbbe: abbiamo pareggiato. Perché sapete, Dio usa anche termini calcistici. Non mette uno per vincere, non mette due per perdere, c'è sempre un pareggio. Che cos'è il pareggio a livello teologico per la prima lettera di Pietro? Quanto il Signore ha rivelato il suo progetto su di te, tu lo comprendi, lo metti in atto, pareggio, hai fatto quanto dovevi. Stai in pace, aspetta tutto da Lui. Che vuol dire? Che quando ogni credente ha svolto ciò che il Signore gli ha chiesto, deve dire: ho fatto solo il mio dovere, quello che mi era stato chiesto, non posso vantarmene. Il fariseo invece, che mantiene le distanze anche dai peccatori, non si accorge che non è tanto l'ipocrisia che gli è contestata, gli è contestato l'impianto di tutta la sua vita, manca la relazione con Dio, non si aspetta più nulla da Lui. È autocentrato e si sta perdendo. Lui guarda Dio attraverso le sue opere non cerca più lo sguardo di Dio. Che bello. Vedete, diceva il grande Efrem il Siro, questo grande diacono, è più difficile confessare i propri peccati che non la propria rettitudine. Nel caso di questo fariseo, dice Efrem, che stava pregando, le cose che ha detto erano vere, poiché egli diceva con orgoglio e il pubblicano invece riferiva i propri peccati con umiltà. Perché la confessione dei peccati di quest'ultimo è più gradita a Dio del riconoscimento dell'atto di elemosina del primo. Misericordia voglio, non sacrificio. È più difficile confessare i propri peccati che non la propria rettitudine. Dio guarda a colui che sa di essere nel peccato e di avere un grave peso sulle spalle. Però è bella questa umiltà di un uomo, il pubblicano, che si aspetta tutto da Dio, niente da lui. Ecco perché è all'opposto del fariseo. La preghiera del fariseo provoca l'ira di Dio, ma la preghiera del pubblicano risulta potente, perché tutto è dono, tutto è grazia. E vedete come la preghiera ci mette in una condizione di metterci sempre sotto lo sguardo attento di Dio, di considerare sempre la relazione con Lui. Tutto viene da Lui e tutto a Lui dobbiamo portare. Per cui queste tre parabole, sarebbero tante altre da raccontarvi, ma non c'è il tempo, poi le leggerete, davvero portano fuori la logica vera. Qual è la vera logica del rapporto con Dio, la preghiera, la vita? È interessante, a mio avviso, stare attenti a quello che diceva anche l'Antico Testamento, no? Non dobbiamo essere menzogneri davanti a Dio, dobbiamo dirgli la verità, Lui la conosce. Ma quando tu accusi la tua verità, accusi il tuo peccato e ti metti nelle mani del Signore, il Signore ti accoglie. Perché vedete, è importante nell'arco della vita avere questa relazione vera. Dio sa tutto di noi, per cui dobbiamo avere il coraggio davvero di non servire a due padroni, di saper amministrare i doni che ci ha dato, di sentire che giorno per giorno abbiamo bisogno della sua misericordia. Noi siamo in questo luogo che ricorda, questa pala dietro di me ricorda i personaggi che hanno parlato di misericordia. Misericordia voglio, non sacrificio. Questo amore tracimante di Dio. Dio vuole che dobbiamo saper amministrare la nostra libertà, ma non dobbiamo mai prendere distanze da Lui, mai allontanarci, mai diffidare, mai scoraggiarci. Ma qualunque siano i sentieri che la vita ci fa imboccare, la nostra fiducia in Lui sia totale. È un po' come succede, e chiudo, con quell'apologo del rabbino, il quale perseguitato nel suo paese con la moglie e i figli è costretto ad andare via. Prende una nave per andare verso un paese dove trovare accoglienza. Purtroppo una burrasca fa naufragare la nave e questo povero rabbino perde la moglie, perde i due figli. Si ritrova con un pezzo di legno su cui galleggia e ancora una volta si mette a pregare. Si ricorda di avere in tasca la kippah, se la mette in testa, e gli dice: Signore, Tu nella mia vita hai fatto di tutto perché io non credessi in Te. Ho perso la patria, ho perso la moglie, il lavoro, i figli, e adesso anche il naufragio. Ma io so che sei il mio Dio e continuo a confidare in Te.